a tutte le persone che ci ascoltano.
Qui Elena e Clizia per raccontarvi storie straordinarie.
Questo è Normal Queer, per chi vorrebbe essere normale.
Per chi non lo vorrebbe affatto.
Per chi non ci si è mai sentito.
E per chi ci si è sempre sentito nonostante tutto. Abbiamo deciso di iniziare questo podcast dall'argomento che conosciamo meglio di tutti, il sesso fra donne. Rimanere nella nostra zona di comfort ci sembrava la scelta migliore. Sappiamo cosa vi aspettate. Consigli per l'uso, particolari piccanti, il tutto magari condito dai soliti cliché. Non ci sarà solo questo. Cos'altro troverete? L'unico modo di scoprirlo è ascoltarci.
Per rimanere in famiglia abbiamo invitato una nostra amica, alla quale faremo domande raccolte tra le nostre conoscenze e sui social. Con noi oggi, Ele, per parlare di sesso fra donne.
Aspettiamo che si stabilisca il collegamento della nostra inviata. Ok.
Mo me sentite? Se
sì.
Sentimo.
Ci sentiamo tutti.
Io parlo proprio in maniera naturale, spontanea, quindi se vi beccate le parolacce, vi beccate.
Assolutamente sì.
No, a noi ci piace così, Ele, lo sai.
Allora, la prima domanda, proprio un classicone, è: come si fa sesso tra due donne?
Fra donne.
Ah, regà, però che cazzo domanda è? Cioè, è una cosa talmente tanto naturale, è una cosa che viene talmente tanto spontanea nel mentre, cioè, che non è che c'è una serie di step da fare, cioè, che meccanico, cioè, quanto deve essere meccanico il sesso per essere così?
Non lo so, magari fanno un corso.
No, devo dire, è la strada il corso. No, la strada pare brutto detta così. No, intendo che comunque diciamo nel corso della vita il susseguirsi di esperienze ti portano a maturare una tua esperienza personale che puoi rivendere o modificare nel corso del tempo, no?
Certo, la cosa strana però, o almeno per me, è che anch'io mi identifico come lesbica e tantissime volte ho sentito questa domanda sia rivolta a me che a delle mie amiche o a conoscenti o non lo so, nei film, cioè come si fa sesso fra donne, no? Cioè sì, effettivamente è una domanda assurda.
A me
assurda,
se me lo chiede una donna chiedo vuoi provare? Cioè mi pare da... cioè, forse viene più semplice, non lo so, poi insomma... è più facile spiegare con il paraverbale, mettiamola così.
Beh, la pratica sicuramente aiuta, ecco, come posso, l'assimilazione di nuove conoscenze.
Sì, non c'è una serie di step che vanno seguiti, non c'è una legge, non c'è una regola, se non quella del consenso. E,
beh,
sì, assolutamente.
Allora, ti faccio una domanda bonus che non c'era e nella lista che ti abbiamo dato, vediamo come ci rispondi. Visto che hai detto che viene naturale, non c'è bisogno di spiegarlo, allora, ci vuoi raccontare la tua prima volta, com'è andata? A grandi linee?
Oh, Madonna, e chi si ricorda? La prima volta con una ragazza?
Sì.
La prima volta con una ragazza io avrò avuto, è stato l'estate dal quinto superiore al primo anno di università, comunque è stato molto travolgente ed è stato molto molto spontaneo. E all'epoca esisteva Miss 777, non so se voi ve lo potete ricordare
io.
Perché ovviamente è una chat che andava tantissimi anni fa. E l'avevo conosciuta lì, e devo dire mentalmente già il telefono mi prendeva molto, quindi poi ho avuto il piacere di conoscerla e siamo andate a fare un giro ai castelli, ci siamo fatte una passeggiata, la sera stessa contro ogni tipo di legge non scritta praticamente quando mi ha riaccompagnato a casa ci siamo lasciate prendere in macchina ed è stato molto molto, ovviamente nel senso in macchina poi non è proprio successo tutto però diciamo che per io la faccio risalire all'epoca la mia prima volta ed è stato appunto molto travolgente. E se fino a quel momento mi chiedevo chissà come si fa, chissà come non si fa, in realtà è venuto, ripeto, molto molto naturale. E niente, devo dire, la mia prima volta non è stata la prima persona con cui sono stata, non è stata anche la prima volta del mio sesso orale, per quello ho avuto bisogno di qualche altro anno, e che poi non so perché, però semplicemente in quel momento non mi veniva spontaneo, quindi non l'ho fatto. Quando poi mi è venuto spontaneo, ho avuto il piacere di fare anche questa cosa in attivo, mi ha subito rapito, mettiamola così.
Bene. Beh, in macchina comunque è un po' scomodo, ecco, diciamo. Anche.
Bah, io non sono tanto alta, l'altra persona non era tanto alta.
Ah, beh, okay.
Ci siamo trovate.
Bene, bene. Io passerei la palla a Clizia e poi torno dopo con le mie domande.
Vai.
Ecco, io, dato che hai parlato del sesso orale, e allora a questo punto, che diciamo è un must, no? Quando si parla di sesso fra donne, si fa sempre riferimento al sesso orale.
Eh beh, che per carità, no, cioè, è la cosa migliore, no, che c'è, farlo.
Stupendo, stupendo, assolutamente. Però, diciamo, come se quasi potessimo fare solo questo, no? Per questo, io ora ti volevo chiedere del sesso anale. Ah. Donne. Esiste? Non esiste?
Partiamo subito così.
Sì, sì, esiste. E ho ovviamente avuto il piacere di praticarlo in ambo i lati. No, scherzo. No, vabbè, nel senso, ho avuto il piacere di provarlo, sia nel farlo sia nel riceverlo. Io quando parlo delle cose, infatti, mi sono rotta le palle di specificarlo tutte le volte. E quando dico farlo è sia un dare sia un avere. E punto, quindi non lo ripeterò più. E non l'ho fatto spesso, devo dire che io lo racconto sempre e quindi lo racconterò anche adesso.
Vai.
E che una volta mi stava piacendo talmente tanto che io mi sono proprio addormentata, ma non era una cosa brutta in realtà, cioè in quella circostanza io stavo provando talmente tanto piacere che sono andata completamente in estasi e proprio ho avuto un crollo, ma beh, sì,
un calo dell'adrenalina,
come proprio uomo morto cade, capito? Cioè proprio così.
Ecco, questa frase inquadrata nel sesso anale è spettacolare, proprio penso che sia,
vero?
Proprio sì, l'apice di questa puntata. Ok, quindi passiamo a questa fantastica domanda. Crizia ha bruciato la più bella, però vabbè, non fa niente, torneremo un po' più in basso. Allora, una domanda dei nostri ascoltatori e ascoltatrici è: non hai mai avuto voglia di provare un pene uomo? Perché?
Chi t'ha detto? Nel senso, allora, allora, nella mia vita devo dire ho provato attrazione per quanti ragazzi, forse 3-4. Ho provato, ma quello che ho vissuto come esperienza sempre personale, perché appunto non penso che possa essere una esperienza che si possa assurgere a esperienza collettiva, nel mio specifico caso personale no, è proprio che no, cioè con loro per esempio la vivo in maniera molto meccanica e priva di affettività e ho capito che mi possono, quando dico che mi possono attrarre, rimane il mi attrae dalla cintola in su. Io oggi vado con Dante, abbiamo capito. E
anche un podcast acculturato, cioè, ma guarda che materiale che stiamo creando.
Comunque, tendenzialmente non sono attratta dagli uomini. Quando mi capita, appunto, magari posso anche decidere di vivere il momento, però poi tendenzialmente è un continuo paragone e questa cosa non va bene. nel senso che no, questa cosa così non mi piace, questa cosa una donna la fa meglio, che fastidio la barba, ma che palle, ma ste mani non te le puoi mettere in tasca. E una serie di considerazioni che insomma possono anche poi ferire l'altra persona, no? Nel senso che il problema a quel punto non è che è loro, è che non va bene per me. Mm-hmm. Non voglio dire che il mio sia un problema, ma non penso che sia giusto neanche far loro una colpa che non hanno, nel senso che probabilmente non mi piace perché non mi piace, non mi piacciono abbastanza, no?
Certo.
Quindi questo.
Ecco, allora ti blocco perché passiamo alla domanda successiva.
Vai.
E infatti quello che, come ti ho posto la domanda prima, è stato: non hai mai avuto voglia di provare un pene uomo? Perché? Allora, questa domanda non l'ho pensata io, mi è stata fatta, ed è interessante che la persona che mi ha fatto questa domanda abbia messo pene e uomo come se fossero la stessa cosa. Ok, poi questo allora ci lega alla domanda del sex toy. Allora, intanto, qual è la differenza tra un pene e un uomo con un pene? E soprattutto la domanda successiva è: perché alcune coppie utilizzano i peni finti?
Allora, devo dire, su di me quello finto non ho ancora avuto il piacere di provarlo, però ti posso dire che è una di quelle cose che a me potrebbe piacere usare. Dico potrebbe perché dipende sempre dalla partner con cui sto, sempre il mi piacerebbe fare questo, mi piacerebbe fare quest'altro, non è detto che mi venga necessariamente il desiderio di utilizzarlo con chiunque. Poi vado anche a periodi, quindi ci sono anche dei periodi in cui mi sento più uomo e quindi mi piace sentire o utilizzarlo, e niente, quindi nel senso che dipende molto dai periodi, dipende molto da come mi sento. E poi faccio ridere perché effettivamente passo dal portare la conchiglia al tacco 20, no 20 no, però al tacco 12 col vestitino, ma è appunto, rispondo a quella che è il mio sentire di quel momento, quindi come mi sento oggi. Oggi mi sa, poi dici che l'armadio scoppia, c'ho quattro stagioni, maschio, femmina e pluritaglie, cioè è drammatico, drammatico proprio.
Però se ti fa stare bene, va bene anche l'armadio che scoppia, insomma va bene tutto, siate chi volete essere, assolutamente, chi vi sentite di essere, ecco, meglio così. Bene, dopo lo slogan, come posso dire, pubblicitario, vai Clizia con la prossima domanda.
No, io in realtà volevo anche fare un commento su questa cosa, nel senso che appunto anche l'uso di oggetti, in questo caso noi abbiamo fatto riferimento a un pene finto, e abbiamo parlato di questa questione del sentirsi appunto dei giorni un po' più in un modo, un po' più in un altro, no? Riferimento anche a maschile e femminile secondo i canoni diciamo imposti dalla società, no? Definiti. È anche vero che sebbene anch'io provi queste cose, come diceva Leonora, molte volte molte persone invece, pur non provando queste sensazioni, decidono di usare degli oggetti, cioè nel senso, poi anche qui l'esperienza è sempre molto soggettiva, perché io posso utilizzare un pene finto, indossarlo e non sentire niente di maschile attribuito a me, oppure invece sentirlo e piacermi, o sentirlo e non piacermi, o appunto, come dicevo prima, levare qualsiasi associazione, perché poi anche di giochi che si possono usare, a parte che non esistono solo peni finti o falli, come li vogliamo chiamare.
Lo sappiamo bene, no?
E lo sappiamo bene, però magari chi ci ascolta potrebbe non saperlo. Però ecco, insomma, ci tenevo a dire che appunto, insomma, ognuno facesse quello che vuole, usiamo quello che ci pare o non usiamo quello che non ci pare. In ogni caso, appunto, non è che usare qualcosa automaticamente definisce una cosa più maschile o più femminile. Questa è l'esperienza appunto di Ele, come può essere l'esperienza mia o di altre persone, ma come può anche in certi momenti non definire appunto chi siamo, no? Utilizzare un oggetto che mi indosso o non indosso e che abbia determinate forme, no? E colori.
Assolutamente. Okay. Assolutamente.
Ma in realtà potremmo forse pensare di concludere la nostra intervista? O tu volevi farle altre domande?
No, io ho solo due domande da fare per chiudere.
Vai.
Allora, intanto, secondo te cosa vuol dire normal queer?
Mi viene in mente appunto il che poi non capisco perché ci sia questo bisogno, però il no, lo capisco, perché magari appunto ci sono passata e ho attraversato tutta una fase, e penso che sia la normalizzazione di quello che è la nostra vita, il nostro sentire, no? Quindi come a voler dire appunto che siamo persone normali, che come tutte le altre persone abbiamo il nostro modo di vivere il sesso, la sessualità, il rapporto che abbiamo anche mentalmente con il sesso, con il piacere e con la relazione con l'altro, non lo so.
Va bene, ultima domanda e ti lasciamo andare. Dimmi un episodio della tua vita in cui non ti sei sentita normale.
Oh Madonna, uno solo.
Quello che, il primo che ti viene in mente.
Oddio, quando non mi sono sentita normale. Allora, sicuramente quando a 8 anni mi piaceva una mia compagna di classe e ho avuto la brillante idea in una scuola cattolica di suore di dire che avrei tanto voluto che fosse la mia fidanzata.
Ti hanno bruciata?
E
Ti hanno bruciata? Un esorcismo?
Praticamente
non lo so.
Sì, come non mi abbiano portato da padre Amort, non lo so. E comunque diciamo che mi sono sentita molto strana, mi sono sentita molto sbagliata, ma addirittura vabbè, fecero un collegio, no docenti scusate, una riunione proprio con, anche con i genitori per parlare di questa cosa che era successa, cioè capito, è il demonio in classe. Comunque vabbè, è finita che in realtà io non mi sono sentita compresa, perché mia mamma, dalle cose che mi diceva, mi ha fatto capire che non era una cosa normale. Parliamo degli anni 90, non c'era ancora mai stato neanche un gay pride in Italia, quindi potete capire che cacchio di situazione c'era. E ciò nonostante, appunto, la cosa che mi disse mia mamma fu proprio... non devi dire che è la tua fidanzata o che vuoi che sia la tua fidanzata, puoi dire che è la tua amichetta del cuore. Io facevo, ma no, Roberta è la mia amichetta del cuore, è un'altra cosa, cioè per me era già molto chiaro. Comunque in quella circostanza mi sono sentita strana e penso che abbia molto inciso su tutto quello che è stato il mio percorso e su tutta quella che è stato la mia disistima su cui ho dovuto lavorare, su cui continuo a lavorare. E è per questo che mi fanno tanto rabbia i discorsi di genitori che sono preoccupati che vengano insegnati ai bambini quelle che vengono definite le teorie del gender. Ma cioè, ai bambini li devi far sentire inclusi, in qualunque sia il bambino, devi far capire che cosa vuol dire stare nei panni dell'altro, e penso proprio questo, cioè che il dolore che io ho provato quando avevo 8 anni e che mi sono portata appresso per 10 anni, perché io poi ho fatto coming out a 18 e ho passato degli anni in cui io non parlavo proprio con nessuno, ma con nessuno vuol dire che avevo una sola persona con cui interagivo, e sono stati degli anni drammatici, e il pensiero che queste persone possano pensare che parlarne nelle scuole, non farti sentire solo, sia sbagliato, cioè vorrei solo veramente che vivessero questo dramma 10 minuti, di più no, perché sarebbe insopportabile, e un bambino a 8 anni non lo deve vivere.
È giusto.
Boh, scusate.
No, mi trovo totalmente d'accordo. Va bene Ele, io ti ringrazio da parte mia di Grizia di aver partecipato alla nostra prima puntata di Normal Queer, è stato un vero piacere ascoltarti e chi lo sa, magari ne faremo un'altra.
Volentieri raga, sono contenta.
Grazie mille.
Grazie a voi, ci sentiamo, bacetti.
Ciao. Grazie mille, ciao. Davvero.
Beh, che te ne pare?
Beh, allora, ci sono tanti spunti interessanti che purtroppo non abbiamo il tempo di affrontare, però la cosa che mi ha colpito di più
è stata la parte finale, la parte della scuola, perché personalmente mi ci sono rivista tanto. Non ho avuto la stessa esperienza di Ele, però penso che sia il momento più difficile in assoluto che nella nostra vita ci troviamo ad affrontare in generale, figuriamoci se non rientri nei canoni della nostra cultura e della nostra società. E devo dire che io mi sono sempre sentita in difficoltà, perché a me piacevano le compagne di classe e non i compagni, e mi sono sempre sentita diversa e mi sono sempre dovuta adattare, o stando in silenzio oppure inventandomi cotte inesistenti. Però diciamo che in realtà ho sempre preferito rimanere in silenzio pur di non dire che mi piacevano i maschi della mia classe, ecco. E quindi questa cosa, devo dire, ha risvegliato in me emozioni molto molto forti.
Se posso dirti, la cosa particolare che mi ha stupito è il fatto che lei comunque da bambina avesse esplicitato senza nessun filtro, no? Senza nessuno stereotipo appunto imposto dagli adulti, cioè che lei bambina dicesse naturalmente che quella era la sua fidanzata, che le piaceva, insomma, no?
Sì, molto bello. Io invece mi sono sempre sentita di non poterlo dire.
Sì, esatto, infatti a me non è mai capitata una cosa simile, ma perché non mi sono mai ritrovata nel dire esplicitamente cose del genere. Devo pure dire che comunque io non, nel senso, all'inizio mettevo molti filtri su me stessa quando ero piccolina. Non so, mi ricordo che comunque in qualche modo si parlava di queste tematiche, anche se proprio non, ovviamente a dibattito alle elementari non avviene, però mi ricordo che comunque qualcosa introiettavo piano piano, e comunque un senso di sbagliato ce lo avevo anche io, e quindi non me ne sarei mai uscita con quelle frasi che invece ha detto Ele, ma non lo so, mi ha fatto davvero, mi ha messo una cosa bella addosso. E anche se comunque quello che dice Ele è molto vero, insomma, sul fatto che bisogna parlare di queste cose, che bisogna far sentire i bambini e le bambine appunto a loro agio, no?
liberi,
esatto, sì.
C'è una cosa che hai detto del mettere filtri, no? Hai detto io mi mettevo molti filtri, e mi ha fatto riflettere sul fatto che in realtà è una cosa che ci viene insegnata, e che secondo me almeno io personalmente ho introiettato fin da piccola, cioè a mettermi un sacco di filtri. Noi dobbiamo metterci tanti filtri, e ripeto, le persone come noi che non rientrano nei canoni sono abituati fin da piccoli a filtrare, ed è un lavoro faticosissimo, sinceramente, che faccio tutt'oggi e che mi dispiace fare tutt'oggi.
Sì,
però ecco, molto, molto interessante. Magari non è la cosa più importante che ha detto durante tutta l'intervista, però sinceramente credo che sia quella che è rimasta di più, che ha avuto un'impronta emotiva più forte, che ha risuonato di più, ecco.
Sì, quindi hai ragione, forse anche per determinati discorsi che vengono fatti anche dalle forze politiche rispetto appunto ad affrontare determinate tematiche in classe con i bambini, come se i bambini andassero, diciamo così, tutelati, no? Quando sì, i bambini vanno tutelati, ma non tutelati da qualcosa che c'è, cioè dei mulini a vento, insomma. Qui stiamo parlando del fatto che le persone, le piccole persone, ok, alle elementari devono capire chi sono, potersi relazionare con gli altri, sapere, no, chi hanno di fronte, perché poi se vedi appunto una bambina la prima cosa che fa è proprio esprimersi, no, quando le viene data la possibilità. Quindi poi tutti quei filtri, appunto, ripeto, che vengono messi successivamente, no? E quindi non lo so, sì, mi ha colpito abbastanza questa cosa. Per il resto invece, diciamo, sì, è stata una puntata abbastanza variegata, diciamo così. Mi sono trovata a ridere di molte cose e anche, insomma, ad essere più seria. Questo anche non mi è dispiaciuto.
Purtroppo il nostro tempo è finito, staremo qui a parlare per ore, ma non si può. E grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato.
E ci vediamo alla prossima puntata.
Per qualsiasi dubbio o domanda potete trovarci sulla nostra pagina Instagram o Facebook Normal Queer, o scrivere alla mail normalqueer.info@gmail.com. Cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande.
Il podcast è realizzato da noi due, Clizia Mistretta e Elena Badocchi, con sound editing di Giampaolo Della Sala, grafica di Viviana Conti e sigla di Michele Favaretto.
Ah, raga, però che cazzo domanda è?